Stasera continuiamo a parlare del rinnovamento della mente.
Amen.
Vediamo se riusciamo a concluderlo. Non credo, però cercheremo di farcela, dai. In Romani 12, stiamo trattando l'argomento di essere pronti e preparati per un tempo nuovo, qualcosa di nuovo che crediamo Dio stia facendo in questo tempo. E la volta scorsa, vi ricordate, abbiamo letto quelle parole bellissime di Isaia 43, versetto 18 e 19, dove dice: non ricordate più le cose antiche, non considerate più le cose passate, ecco io faccio una cosa nuova, essa germoglierà, non la riconoscerete voi o la riconoscerete voi. E il problema non è se Dio fa o non fa, lui fa. Il problema è se noi la riconosciamo oppure no. È uno dei grandi problemi che ci sono sempre stati nella Chiesa, nel corpo di Cristo in genere. E uno dei problemi non è mai stato il fatto che Dio non abbia fatto qualcosa di nuovo, ma il problema che c'è sempre stato è la comprensione di quello che Dio ha fatto. Quindi significa in realtà che il problema più grande non sta nel fatto di ricevere miracoli, ma sta nel fatto di comprenderli. Perché sarete d'accordo con me sul fatto che a volte Dio si muove in maniera che noi non capiamo. O a volte non ci aspettiamo che Dio si muova in una determinata maniera e lui lo fa in un'altra. E quindi a volte noi non capiamo quello che Dio fa. E la cosa più brutta è che a volte noi, non comprendendo quello che Dio fa, siamo i primi oppositori. Non so se vi ricordate di quello che è successo con un certo Gesù di Nazaret. No, coloro che dovevano essere quelli che dovevano spianare la strada al Messia sono stati proprio coloro che lo hanno mandato e lo hanno condannato a morte. Proprio coloro che dovevano riconoscere il Messia, riconoscere le profezie, riconoscere l'adempimento di quello che aveva detto, aveva profetizzato Isaia, di quello che aveva profetizzato Daniele, di quello che aveva profetizzato Geremia, di quello che avevamo profetizzato già dall'antichità, dalla prima profezia che ci fu in Genesi 3, quando Dio parlò al serpente dicendo: il seme di lei schiaccerà il tuo capo. No, quella è la prima profezia che noi troviamo in realtà nella Bibbia. E poi da lì a seguire Mosè profetizzò sulla venuta di Cristo, Abramo profetizzò sulla venuta di Cristo, e Davide è stato un motore di profezie, è stato uno che sfornava profezie continuamente e costantemente, soprattutto con i suoi salmi. E quando è arrivato l'adempimento, cioè quando Dio ha fatto quella cosa nuova, che in realtà è quella descritta in Isaia 43, che in Isaia 43 sta parlando di Cristo, 43, quando dice io sto per fare una cosa nuova, e in Isaia 53 naturalmente, quando Isaia vede proprio come se fosse presente la crocifissione, descrive il rampollo di la radice di Davide e descrive in maniera particolare la crocifissione. E chi doveva riconoscerlo non lo ha riconosciuto, e chi non lo ha riconosciuto addirittura è stato di ostacolo. Abbiamo visto la volta scorsa come Pietro, per quello che abbiamo potuto leggere, insomma, abbiamo sicuramente diversi riferimenti, ma quelli più plateali, l'esempio al monte della trasfigurazione, no? Quando lui disse: facciamo tre tende, Signore, rimaniamo qui, ti prego, una per te, una per Mosè, una per Elia, e Dio dal cielo, tu non hai capito niente. E quindi proprio colui che aveva visto Gesù, dice, quando furono svegli videro la sua gloria. Ma quando la nostra mente non è rinnovata, qualunque rivelazione riceviamo non ci sarà di alcun beneficio. Così come quando Gesù chiese appunto: chi dite voi che io sia? Pietro si fa avanti, coraggioso, tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente. Gesù lo loda, beato sei tu Simone, né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nel cielo, no? Tu sei Pietro, su questa roccia edificherò la mia chiesa, le porte dell'Ades non potranno resistere, io ti darò le chiavi del regno dei cieli, eccetera, eccetera. E quindi Pietro in quel momento, da quella rivelazione, si sentiva sicuramente uno, probabilmente il migliore degli altri, no? Questo è quello che a volte ci succede carnalmente quando Dio ci parla, quando Dio si serve di noi, eccetera, eccetera. E poi Gesù rivela ai suoi subito dopo che doveva ritornare a Gerusalemme, soffrire molte cose da parte dei farisei, dei dottori della legge, essere ucciso, essere sepolto e poi risuscitare il terzo giorno. E Pietro si fa avanti dicendo: Signore, Dio te ne liberi, questo non ti accadrà mai. E subito Gesù lo guarda e gli dice: secondo me c'è qualcosa che non va nella tua vita, vai via da me Satana, tu mi sei di scandalo. Perché? Perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Non hai il senso delle cose di Dio. Come? Uno che poco prima aveva aperto il cuore, aveva ricevuto la rivelazione dello Spirito Santo. È perché c'è una differenza, abbiamo parlato di questo, la differenza tra ciò che è la rivelazione a ciò che è, significa avere il senso delle cose di Dio. Avere il senso delle cose di Dio significa avere una mente rinnovata e pensare come Dio pensa, non avere quel lampo di genio, quella scintilla di rivelazione che tu pensi che ti cambia la vita, ma in realtà non ti cambia per niente. Perché se la rivelazione che abbiamo ricevuto non la sappiamo gestire con il rinnovamento della mente, certo, noi ritorneremo a fare sempre gli stessi errori. Quindi da un lato Pietro sul monte della trasfigurazione voleva creare una nuova religione mondiale, la grazia, la legge e i profeti. Mentre Dio gli dice: qui c'è mio figlio, ascoltate lui soltanto, la legge e i profeti hanno chiuso, non ci sono più. C'è un nuovo patto, un nuovo intermediario con migliori promesse, eccetera, eccetera. In Matteo 16, quando Pietro ha la rivelazione che lui è il Cristo, subito dopo gli vuole impedire la croce, e Gesù gli dice: tu sei, vorresti impedirmi questo, ma io non posso permettertelo, vai via da me. E questo chiaramente, da un lato la rivelazione ci incoraggia perché vediamo che il nostro cuore, il nostro spirito sa ricevere ed è in grado di ricevere, da un altro lato la gestione della rivelazione, la gestione di quello che Dio fa, non riusciamo ad averla perché la nostra mente non è rinnovata. Allora stiamo parlando di questo, stasera cercherò di spiegare nel limite del possibile come possiamo rinnovare la mente, perché si parla sempre di rinnovare la mente, ma non viene mai spiegato come. Cioè, in maniera pratica, come possiamo fare in maniera pratica a rinnovare la nostra mente? Perché una cosa è dire quello che bisogna fare, un'altra cosa è spiegare come farlo. Ok? Qualcuno dice: devi fare così, a te manca questo, e tu rispondi: ok, ma come faccio per averlo? Ok? No, perché devi leggere e devi pregare. Non è così, semplicemente così. Bisogna fare delle cose pratiche per poter permettere alla nostra mente di poter essere rinnovata. E in Romani 12:2 conosciamo tutti quello che c'è scritto. Paolo dice: non vi conformate a questo mondo. E noi pensiamo sempre che abbia a che fare con il peccato, cioè con il peccato, con il sesso, con la droga, con l'omicidio, con il rubare, eccetera, eccetera. Paolo non sta parlando di peccato qua, Paolo sta parlando di cultura, ed è molto importante. Stasera noi non parleremo, il nostro sguardo non deve essere concentrato sul frutto dell'albero, perché tu puoi, se quel frutto non ti piace, puoi tirare fuori il frutto, puoi tirarlo giù, puoi strapparlo via, ma se c'è un problema nella radice, il frutto ritornerà ad essere quello che è. Quindi in maniera religiosa noi molto spesso tendiamo il nostro sguardo al frutto, ok? quell'albero sta facendo un frutto che non è buono, e allora che facciamo? E allora tagliamo i frutti, ma non abbiamo risolto il problema. Giudicare il frutto non risolve il problema. Se vuoi cambiare la qualità, devi lavorare alla radice, non sul frutto, non sui rami, sulla radice. È molto importante questo, perché non ha a che fare semplicemente con un cambio di pensiero. Ah, non devi più pensare in quella maniera, devi pensare positivo, devi pensare con la fede, devi pensare, tu ripeti i versetti a memoria. Non è questo. Quello di cui parla Paolo non è un cambio di pensiero, semplicemente, perché il pensiero è il frutto di qualcosa. Il pensiero è il frutto di una cultura. Se non si cambia la cultura, il pensiero sarà sempre quello, non cambierà mai. E possiamo tagliare e cercare di cambiare. Non pensare al cavallo bianco di Napoleone. Se io ti dico non pensare al cavallo bianco di Napoleone, tu a che cosa pensi? Al cavallo bianco di Napoleone. Non devi fare quella, non devi fare quella, non devi fare. E noi tendiamo sempre a puntare il dito su quella cosa. E quando noi creiamo il divieto su una cosa, allora creiamo l'appetito. È vero o no? Mm-hmm. Dice ai bambini, non, guai a te se fai quella cosa. Mai glielo avessi detto. Perché si concentrano su quella cosa e vogliono, hanno la fame di scoprire ciò che è l'ignoto, il frutto proibito. Questa è stata il tranello nel quale il serpente riuscì ad ingannare Eva, ok? Il problema non era il frutto, naturalmente. Il problema era un'altra cosa. Quindi Paolo dice non vi conformate a questo mondo, cioè non siate conformi, cioè non prendete la forma del mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Quando parliamo della volontà di Dio, quindi io sto per fare una cosa nuova, quindi qualcosa che ha a che fare con la sua volontà, dobbiamo comprendere che la sua volontà è buona, accettevole ed è perfetta. Tutto ciò che non è buono, che non è accettevole e che non è perfetto non viene da Dio. Ok? A volte può sembrare una cosa non perfetta e noi per il fatto, il problema è che non capendo quella cosa pensiamo che non sia perfetta. Ma quante volte sono successe delle cose che magari hai giudicato, che magari ti hanno scoraggiato, che magari ti hanno massacrato e poi dopo un tempo tu vedevi la regia di Dio e tutto questo? Sì o no? Quindi non significa che non è buono perché produce in te un dispiacere, ma il suo fine è buono, accettevole. Ok? Quindi la volontà di Dio la devi vedere a lunga scadenza, nella sua completezza. Quando la puoi vedere completata, puoi capire, sì, allora questa cosa è stata veramente perfetta per la mia vita. Ora Paolo dice una cosa, guardate qui il gioco di parole, non vi conformate ma siate trasformati, quindi non conformatevi ma trasformatevi, non siate conformati ma siate trasformati. Questo Paolo qua gioca un pochettino con le parole nel testo greco e fa una dichiarazione molto importante: la trasformazione nella nostra vita avviene solo ed esclusivamente attraverso il rinnovamento della mente. Non ci può essere altro modo. La trasformazione non è cambiando comunità, cambiando religione, cambiando pastore, cambiando modo di pensare, cambiando canti, cambiando preghiere, cambiando vestire, cambiando Bibbia, cambiando... No. La trasformazione ha a che fare con il rinnovamento della mente. Abbiamo parlato diverse volte nei mesi passati di questo concetto, semplicemente per andarlo un po' a ripassare. La parola trasformazione dal greco metamorfosi. Quindi la parola trasformazione ha a che fare con la metamorfosi, dillo insieme a me, metamorfosi. La parola trasformazione dal greco metamorfosi si chiama, significa cambiamento a tappe, ok? Il cambiamento a tappe, questo cambiamento a tappe viene attraverso il rinnovamento della mente. Possono sembrare due cose che vanno in contrapposizione, perché è come, vi faccio un esempio, il cambio di ogni ora ha a che fare con lo scorrere dei secondi. Lo scorrere dei secondi è costante e continuo, ma il cambiamento dell'ora è un cambiamento a tappe. Quel click, ok, che tu vedi in un orologio è un cambiamento di tappa, cioè passa da un'ora ad un'altra ora, ma tutto questo è il frutto di un giro completo della lancetta e dei secondi. E così le ore, così le giornate, così le settimane, così i mesi, così gli anni, così i secoli, eccetera, eccetera. Il tempo che scorre è il rinnovamento della nostra mente che produce dei cambiamenti a tappe, cioè significa che man mano che la nostra mente viene rinnovata, noi scopriremo, arrivato a un certo punto, quasi come d'incanto, che è successo un cambiamento nella nostra vita.
Amen.
Che non reagisci più come prima, che non preghi più come prima, che riesci a pregare in maniera diversa da prima, ma ciò che è successo non è un miracolo, non è stato o un'imposizione delle mani. Ecco perché il rinnovamento della mente non avviene tramite la preghiera di qualcuno. Fratello, prega per me affinché la mia mente sia rinnovata. Dimenticatelo, non farlo. Se qualcuno te lo chiede, non illudere le persone. Non illudere le persone, non succede. Il rinnovamento della mente è uno sforzo che richiede, che viene richiesto dalla persona che lo richiede. Amen. È una responsabilità nostra. Quindi arriva un certo punto dove ti svegli una mattina e c'è qualcosa che è cambiato, come non so se ti è capitato sicuramente, dove da un momento all'altro, da un giorno all'altro senti una pace soprannaturale su una determinata cosa. È vero o no? Oppure una pace sopra, una gioia soprannaturale, oppure da un momento all'altro senti di avere fede per affrontare quella determinata situazione. Non è successo all'improvviso, è il prodotto di un rinnovamento nella tua mente, cioè dove tu e lo Spirito Santo avete lavorato insieme per produrre quel cambiamento. Questo non fa di te un figlio migliore, non fa di te una persona che è più meritevole, ma fa di noi delle persone che sono in grado di riconoscere la volontà di Dio. O che sono in grado di camminare in maniera diversa. La trasformazione, abbiamo sempre detto, è quello che noi vediamo dal bruco che diventa farfalla. C'è anche una cosa che abbiamo visto studiando con Mary, questo concetto del cambio del cibo, del cambio dei gusti. Il bruco mangiava foglie, ma quando diventa farfalla, la farfalla non mangia più le foglie. Pensateci un attimo, questo è straordinario. La farfalla si ciba di nettare. Cambia il metabolismo, cambiano i gusti, cambia l'approccio con la vita. La trasformazione che Dio compie nella nostra vita ci comporta anche un cambiamento di gusto. Io non riesco ad ascoltare più determinate persone quando predicano, ad esempio. Riesco ad ascoltare soltanto un target di persone, non riesco più neanche ad ascoltare un certo tipo di musica con un certo tipo di testi, perché c'è stato un cambiamento che non sto dicendo che non è buono, sto dicendo non fa più per me, lo sto criticando, ok? Sto dicendo non è più per me, perché il cambiamento, la trasformazione ha prodotto un cambiamento anche di gusto. Non riesci più a stare con determinate persone. Se prima stavi bene in un determinato ambiente, non riesci più a stare in un determinato ambiente. Capisci che se vuoi portare frutto, devi cambiare terreno. È come un albero che si sradica e si va a cercare e trovare un terreno sul quale e nel quale poter estendere le proprie radici e portare dei frutti totalmente diversi. Le persone se ne accorgeranno e ti diranno che sei cambiato. Per qualcuno dirà, ma non sei più buono come prima. Lasciali parlare. Ci sono alcuni che ti diranno, sei meglio di prima. Lasciali parlare. Perché non dipendiamo da quello che gli altri dicono. Noi sappiamo il lavoro interiore che fa lo Spirito Santo. Una cosa non è buona se gli altri ti dicono che è buona. Come non è cattiva se gli altri dicono che è cattiva. Il tuo cuore lo sa. Se stai crescendo, il tuo cuore lo sa se stai cambiando. Altri possono darti delle conferme, ma non camminiamo per quello che gli altri dicono, per quello che gli altri esprimono. Perché? Perché tu sai dove stai andando. Tu sai che per riconoscere determinate cose che lo Spirito Santo fa, devi produrre un cambiamento dentro di te. E certi cambiamenti possono essere dolorosi. Certi cambiamenti, come abbiamo parlato del fatto che il bruco quando diventa farfalla non deve essere aiutato. E ci sono momenti di transizione, di cambiamento nella nostra vita dove potrai anche biasimare la vita degli altri che non ti stanno dando una mano, che qualcuno che prega che qualcuno ti sta accanto, ma è Dio che vuole che tu rimani e rimanga solo in quel momento o sola, perché quel momento è il momento in cui il bruco deve tirare fuori tutte le sue energie, e questa pressione, questo sforzo è quello che darà forza alle ali. È scientificamente provato che quello sforzo immane che fa il bruco, che sembra che non ce la debba fare mai, in realtà è quella energia che rilasciata sulle ali, che sono tutte piegate all'interno del bozzolo, poi alla fine ricevono quella sforza e quella spinta che daranno quella solidità alle ali di poter sostenere la farfalla in tutto il suo volo. Che può durare un giorno, che può durare una settimana, può durare massimo 2 settimane. Pensate un attimo, tutto sto sforzo
per un giorno,
pignolo. Ma Dio è così ed è meraviglioso. Dice, se Dio riveste con tale bellezza i gigli dei campi che oggi ci sono e domani sono gettati via, quanto più vestirà voi uomini di poca fede. Amen. Perché? Amen. Perché tutto quello che Dio ha creato è per insegnarci qualcosa. Amen. È per darci la consapevolezza che Lui si prende cura di noi. Quindi la trasformazione a tappe, questo cambiamento che arriva da un momento all'altro, da un istante all'altro, da un giorno all'altro, in realtà è il frutto di un processo, lento o veloce che sia, non è importante, ma che è il rinnovamento della nostra mente. Ok, questo rinnovamento, se qualcuno se lo vuole scrivere, la parola rinnovamento dal greco anakainos, con la K, però. Anakainos, che significa letteralmente, lo faccio abbreviato perché già questo studio l'abbiamo fatto, significa ripetere con intensità una costante inversione nel modo di pensare. Ripetere con intensità una costante inversione nel modo di pensare. Che significa questo? Che tutto ciò al quale tu stai tendendo e al quale arriverai dovrai essere disposto sempre a cambiare. Cioè non si finisce mai. Significa una mente aperta a tutto quello che Dio vuole dirti, vuole darti, vuole consegnarti a fare nella tua vita. Quindi significa che la nostra mente è limitata. Dillo alla persona accanto a te, la tua mente è limitata. Qualcuno dirà, lo sapevo. La nostra mente è limitata, quindi la nostra mente non può contenere Dio. Amen.
Amen.
Ciò significa che più ci apriamo a Lui, più possiamo ricevere da Lui. Giovanni 16, il versetto 12, e ricordate queste parole famose di Gesù: avrei molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Che significa questo? Significa che voi potete contenere un tot, un massimale di informazioni o di rivelazione, ma se io vi dessi tutto ora, voi morireste. Voi morireste. Ora, è vero che ci sono alcune menti che vanno un po' più veloci di altri e che sono, riescono a viaggiare ad una velocità, qualcuno dice a vibrare con una velocità molto più degli altri. Vi ricordo che chi fu quello che inventò il non Edison, Marconi, Guglielmo Marconi, la radio, Guglielmo Marconi, quando cominciò ad aprire la sua mente per ricevere questa, per me sono rivelazioni da parte di Dio, perché non sono, la mente non può concepire una cosa del genere. E i grandi inventori, i grandi geni, per me sono persone che hanno aperto la loro mente all'ispirazione dello Spirito Santo. Quando lui sosteneva che si poteva comunicare da una parte ad un'altra senza fili, i suoi migliori amici lo misero nel manicomio. Non so se conoscete la storia di Guglielmo Marconi. I suoi amici, i migliori amici, dissero che era talmente folle che lo fecero rinchiudere in un manicomio. Quando lui riuscì a dimostrare invece che si poteva comunicare attraverso cose invisibili, che erano le onde, cioè in mare, per noi oggi è normale. Per noi oggi è normale avere un cellulare nelle mani, avere uno strumento del genere che in questo momento ci sta proiettando, in ogni parte del mondo possono vederci collegati o non collegati con figli, oppure noi lo diamo noi oggi per scontato, ma chi ha fatto cose? Sono geni, no? Cioè, non sono solo inventori, sono geni. E la mente, quando si apre, riceve una tale ispirazione che può essere anche giudicata dagli altri. Gesù ha detto: avrei molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Ma, dice, quando verrà lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in ogni verità. Perché? Perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che ha udito dal Padre e, dice, vi annunzierà le cose a venire e tante altre cose. Quindi il rinnovamento della mente è importante. Però a chi è utile una persona che sa avere tante rivelazioni ma non le sa gestire? A chi serve una persona così? Pietro, che è il nostro eroe. A cosa serve una persona come Pietro che riesce ad avere rivelazioni straordinarie ma che riesce a essere il primo ad essere di impedimento per quella rivelazione? A cosa serve una persona così? Non serve. Quindi dobbiamo avere un cuore aperto alla rivelazione, ma una mente aperta al rinnovamento. Sono due cose totalmente distinte e separate. Se Dio ti parlasse in questo momento, tu riceveresti questa rivelazione e la elaboreresti in una maniera antica. Faccio un esempio. Parlo di me, ok? Se Dio 20 anni fa, per come mi ha detto, io mi servirò di te e farò questo, 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 questo e quest'altro, sulla base del rinnovamento della mente che avevo 20 anni fa, la prima cosa che io, il primo modo in cui io riesco a elaborare la cosa che lui mi ha detto è: Dio mi darà un grande ministero, io avrò una chiesa meravigliosa, la mia chiesa crescerà ed è quello. Punto, tutto chiuso all'interno di un locale, perché la mia mente è stata abituata a pensare in una determinata maniera. Ora entro a poco in questo. La mia mente è stata addestrata a pensare in una certa maniera. Perché? Perché ho ricevuto degli insegnamenti che mi hanno fatto credere che quelle determinate parole possono indicare quello, quello soltanto. Ok? Se io oggi ricevo la stessa parola, la elaboro in maniera totalmente diversa. Perché? Non perché sono migliore, ma perché la mia mente è cambiata. Non è cambiato il mio modo di, la mia capacità di ricevere rivelazioni. È cambiato il modo di interpretarle. Ed è di questo di cui stiamo parlando. stiamo parlando del modo in cui interpretare ciò che Dio ci dice. Io sto per fare una cosa nuova. Pensa alla prima cosa, pensa alla prima cosa che ti viene in mente per la tua vita. Se Dio ti dice, se io sto per fare una cosa nuova, tu subito pensi a matrimonio, ministerio, lavoro, una casa, eh? Una casa che per la quale sei, cioè qualcosa per la quale stai pregando, qualcosa che un bisogno che tu stai chiedendo, Dio sta per fare una cosa nuova, grazie Signore, è quello che, per il quale sto pregando. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Non necessariamente è quello per il quale stai pregando, può essere qualcosa di molto
più grande.
Ok? Allora, Signore, però fammi capire cosa vuoi dire. Cosa vuoi dire? E Gesù dice, avrei molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Quindi, per arrivare allo stato successivo, a quel cambiamento, quella tappa successiva, abbiamo bisogno di rinnovare la nostra mente. Perché? E qua entriamo. Secondo Corinzi, un attimo, secondo Corinzi, il versetto 10, capitolo 10, sono versetti che noi tutti conosciamo, ma qua avrete, secondo Corinzi 10, qua avrete una chiara evidenza di quello di cui stiamo parlando. Perché nell'ambiente soprattutto carismatico, che possa essere cattolico o protestante, non ha importanza, lo stile è quello, se io ti parlo che dobbiamo abbattere delle fortezze, qual è la prima cosa che pensi? Ma la prima cosa che tu pensi è il diavolo. Ci è stato insegnato, nella nostra città ci sono delle fortezze, le dobbiamo abbattere, come? Attraverso l'intercessione, attraverso il combattimento spirituale. Perché? Perché ci sono delle fortezze che impediscono a Dio di lavorare nella nostra città. Questa, posso dirlo, posso usare una cosa? Questa è una balla tremenda che c'è stata rifilata per secoli. Come se Dio non fosse più potente. Non è dimostrabile da nessuna parte e non lo puoi gestire se non attraverso invenzioni. Prendi un verso di qua, prendi un verso di là, prendi un altro verso di là. Le fortezze di cui Paolo parla non sono nella città e non sono del diavolo. Sono fortezze che noi creiamo nella nostra mente. Secondo Corinzi 10, il versetto 3. Infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali ma potenti nel cospetto di Dio a distruggere la fortezza. Amen. Noi abbiamo intercessione. E quindi pensiamo che le armi della nostra guerra potenti davanti a Dio per distruggere le fortezze, allora prendiamo, abbattiamo. Io mi ricordo quanti canti, no? Ti ricordi combattiamo nello spirito contro il principe per distruggere le fortezze, eccetera eccetera. E tutto quello che noi abbiamo insegnato è stato supportato da canti. Non vi scandalizzate se vi dico questo. Sono dei canti che io ho ricevuto, ad esempio, 20 anni fa, che oggi non potrei più cantare. Ma perché non erano da Dio? Erano da Dio sulla base della rivelazione che io avevo e sulla base della mente con la quale ragionavo. Io non potrei più cantare determinate cose, perché non rappresentano più per me una verità. Paolo dice, le nostre armi, le armi della nostra guerra non sono carnali ma potenti davanti a Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Voglio farvi leggere un attimo, al sempre lì, al capitolo 11, il versetto 3. Il contesto nel quale Paolo sta parlando è che i corinzi sono stati presi in giro e ingannati da falsi apostoli. Ok? Guardate qui il versetto 3. Dice: ma io temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti non siano corrotte. La parola sviata è stata aggiunta, quindi non c'è. Le vostre menti non siano corrotte dalla semplicità che si deve avere riguardo a Cristo. La parola corrotta nel testo greco significa avvizzire, significa qualcosa che si è... morto?
Consumato.
Dai, ora prego. La parola corrotto significa qualcosa che si è talmente disidratato che si è ringrinzito, no? Ringrinzito?
Raggrinzito.
Qualcosa che si è... ok, così. E questo ha a che fare con la nostra mente. Una mente che non ragiona è una mente che si
raggrinzisce.
Ok? Si perde la propria elasticità, perde la propria proprietà di lavorare. Ok? Questo stato della mente non ci permette più di essere semplici. Infatti, se voi notate, parecchi studi biblici non vanno a risolverti il problema, te lo vanno a complicare. Del tipo, 7 passi per la guarigione, no? 14 passi per essere benedetti. 10 passi per avere una famiglia prospera. Quindi se non segui
i passi,
quel tecnicismo che ti è stato insegnato, puoi stare fresco, non succederà mai. Quando noi crediamo a determinate cose, perdiamo la nostra semplicità. Perdiamo la nostra semplicità riguardo a Cristo. Perché qual era il problema lì ai Corinzi? Come era il problema ad esempio con i Galati? No? Il problema è che questi che venivano da Gerusalemme dicevano: sì, va bene la salvezza, però ti devi circoncidere, però devi osservare il sabato, però non puoi mangiare dei cibi, però non puoi stare sempre con i gentili, però, e quindi una cosa semplice è diventata complicata. E quindi la nostra mente si è corrotta, non perché abbiamo... siamo caduti in disgrazia o che stiamo facendo chissà quale peccato. Dice la Bibbia che la mente si corrompe quando perde la semplicità.
Quindi non è più elastica.
E in questo modo noi cominciamo e continuiamo a dubitare costantemente del messaggio semplice. No? Sì, però non basta. Sì, preghiamo, però... magari sarebbe meglio se sì, però andiamo in chiesa, però è meglio se facciamo ma Dio per benedirti però deve avere bisogno, però se vuoi la guarigione devi fare, ed è sempre là. Ora il rinnovamento della mente, è essenziale per comprendere che la volontà di Dio per la nostra vita è buona, accettevole e perfetta. La parola buona significa, può essere tradotta anche con la parola benefica, cioè che porta beneficio nella nostra vita. La parola accettevole significa qualcosa di gradevole e qualcosa di piacevole per la nostra vita. La parola perfetta invece può essere tradotta con la parola completa, matura, piena. Quindi vedete quanta abbondanza abbiamo in queste 3 parole. Tutte aggettivi che rispecchiano la vera natura della volontà di Dio. E qua entriamo nel profondo, e voglio voglio avere la vostra attenzione, ok? Il rinnovamento della mente è fondamentale per poter interpretare al meglio tutto quello che arriva nella nostra mente, tutto quello che ascoltiamo e tutto quello che accade attorno a noi. Lo ripeto, il rinnovamento della mente è fondamentale per la nostra vita, perché riusciamo ad interpretare al meglio tutto ciò che arriva nella mente, tutto ciò che ascoltiamo e tutto ciò che accade attorno a noi. Ok? Vi faccio un esempio. Il rinnovamento della mente è importante, ad esempio, anche per la guarigione della nostra anima. Se tu sei stato ferito nel passato e questo ha segnato la tua vita, è importantissimo questo concetto del rinnovamento della mente. Spiego subito il perché. Se non riusciamo a interpretare bene tutto quello che arriva nella mente, tutto quello che ascoltiamo e tutto quello che accade attorno a noi e che succede attorno a noi, avremo una mancanza di comprensione. La mancanza di comprensione ci porta fuori strada e ci porterà a commettere sempre gli stessi errori di prima. Ora, un principio fondamentale, questo con mio padre lo abbiamo ascoltato questo 30 anni fa, e credo che sia fondamentale per noi per comprendere il rinnovamento della mente. Paolo dice che ogni pensiero produce un'argomentazione. Questa argomentazione produce la fortezza. Le nostre armi sono potenti a distruggere le fortezze, ma come si formano le fortezze? Le fortezze non sono nell'etere, le fortezze sono nella nostra mente. Ok? Quindi è inutile dare la colpa al diavolo. Ed è inutile che pensiamo che risolveremo tutto con la battaglia spirituale, perché non è così. Perché la battaglia più grande è quella che succede nella nostra mente. Perché le vere fortezze sono quelle della nostra mente. Come si sono formate queste fortezze? Le fortezze si formano tramite i pensieri. I pensieri producono parole, quindi argomentazioni, e queste argomentazioni, non sto parlando di cose brutte, sto parlando di cose brutte e di cose belle. Il principio è uguale, ok? I pensieri producono parole, argomentazioni. Queste argomentazioni diventano l'oggetto dei nostri discorsi e delle nostre argomentazioni, e con le argomentazioni noi formiamo queste fortezze. Quindi diciamo, è così. Tutto ciò che va e cerca di andare contro quella fortezza è un nemico, secondo noi. Perché? Perché per noi quella fortezza è l'assoluto. Cioè noi già è così. Quindi qualunque cosa voglia andare a demolire quella fortezza diventa il nostro nemico, e quindi lo respingiamo. Ok. Da cosa deriva questo? Vorrei parlarvi brevemente, se ce la faccio, del principio dell'ABC. Che è un concetto molto semplice, ma è quello che spiega come funziona la nostra vita. Il rinnovamento della mente ci serve ad interpretare tutto quello che arriva nella mente, tutto quello che ascoltiamo e tutto quello che accade attorno a noi. Perché sulla base di come lo interpreti, quello è il frutto, quella diventerà la tua vita. Quindi quando arriva un pensiero, quando qualcuno ti dice qualcosa o ascolti qualcosa dalle conversazioni, da un giornale, o quando succede qualcosa, quello che fa la differenza non è mai l'evento o ciò che accade, ma come lo interpreti. È il modo come tu interpreti l'evento è il modo come processi quell'evento nella mente, quindi ha a che fare con il rinnovamento della mente. Ok? Quindi come funziona la nostra mente? La nostra mente, fate caso che la nostra mente sia come una sorta di labirinto, dove c'è un'entrata e dove c'è un'uscita, ok? Quando arriva un pensiero, noi abbiamo già delle stanze preimpostate, quindi una porta, poi va ad aprire un'altra porta che accede ad una stanza, al che apre un'altra porta e va verso un'altra stanza, arriva un'altra porta e va verso un'altra stanza, e questo è il modo come noi processiamo il pensiero. Ti faccio un esempio. Il medico ti dice, signora ha una malattia. Non è quello che ti dice, ma è come lo interpreti che fa la differenza. Quel pensiero entra dentro di te e comincia ad andare verso delle stanze già preimpostate. Quella stanza, quello schema preimpostato è la tua cultura. La cultura che può essere la cultura di famiglia, dove ti è stato detto che te lo devi aspettare. Oppure ti è stato detto, se ti arriva una cosa del genere è perché hai commesso un peccato. Oppure ti è stato detto, vuol dire che Dio ti sta punendo. Oppure ti è stato detto, Dio ti vuole insegnare qualcosa. Oppure ti è stato detto, nel nome di Gesù c'è potenza.
Alleluia.
Queste stanze preimpostate dove il pensiero passa è la cultura che c'è dentro di te. Il rinnovamento della mente significa chiudere certe porte e aprirne altre. Significa non far andare il pensiero in quel passaggio obbligato già preimpostato, ma permettere a quel pensiero di andare in altre stanze dove può essere processato nella maniera giusta, da quella che è la rivelazione che Dio ha, che Dio ti ha dato, dall'insegnamento giusto che ti è stato dato, dalle persone giuste che sono accanto a te ed un ambiente che ti incoraggia a processare quel pensiero e a farlo uscire invece dalla porta del ormai non c'è più niente da fare, o a farlo uscire dalla porta ogni cosa è possibile. A chi crede? Quindi il rinnovamento della mente significa quando un pensiero si sviluppa, quando arriva qualcosa, fare in modo che possa andare in una direzione invece di un'altra. Come possiamo farlo questo? Ci vedremo la prossima volta.
No.
Accendiamo.
Bella, così, dai.
No, mercoledì.
Dobbiamo parlare sulla fede.
Ecco la messa.
Per andare verso la conclusione.
Ah sì, perché vanno via i padroni. Piangono 2 minuti solo per questo.
Sì, sì.
Quando arriva un pensiero, quando succede qualcosa, pensa un attimo a qualcosa di brutto che è successo nella tua vita, perché ognuno di noi sicuramente ha un magazzino a qualche pinge. Ok? Ciò che ti ha ferito non è ciò che è successo, ma come lo hai interpretato. Attenzione. È l'interpretazione dell'evento ha creato una dichiarazione.
Certo.
Morte e vita sono in potere non del pensiero, della lingua. Noi abbiamo a volte legato, noi ci siamo legati nella nostra vita non per quello che gli altri hanno fatto, ma per ciò che ci hanno fatto, per ciò che è accaduto, ma ciò che ha fatto la differenza è come lo abbiamo interpretato e la dichiarazione che ne abbiamo tratto alla fine. è il rinnovamento della mente, non ha a che fare con il cambio della dichiarazione, ma con il reinterpretare ciò che ti è accaduto. Perché se tu sei nato e cresciuto con la cultura del vabbè, sono tutti tinti e mi hanno fatto sempre del male, sempre del male, sempre del male, non ho mai ricevuto bene nella mia vita perché tuo padre era così, perché tuo nonno era così, perché il tuo bisnonno, tua nonna, tua madre, tua nonna, sei stato inculcato con una determinata cultura che ha creato questa stanza, questo labirinto nel quale passano i pensieri in maniera automatica. È automatico, è una struttura, è come una piantina dove si entra, ha un tragitto e c'è un'uscita. Quella è la cultura che è stata impiantata nella tua vita. Invece se sei nato in un'altra cultura dove ti hanno insegnato, guarda che tutte le cose coprono il bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo popolimento, è un'altra struttura, nello stesso spazio ma un'altra griglia, sono altre stanze, sono altre porte che fanno uscire il pensiero processato nella tua mente con una dichiarazione finale. Il concetto dell'ABC viene insegnato nella psicologia, viene insegnato ed è un concetto molto antico, ma Gesù, la scrittura, hanno insegnato su questo molto prima. Perché è un concetto che viene dalla scrittura, non c'è dubbio, è che ci è stato insegnato. Il rinnovamento della mente ha a che fare con l'accogliere un pensiero o qualcosa che si è udito o un evento che sta accadendo attorno a te e processarlo in maniera totalmente diversa alla luce della buona, accettevole e perfetta volontà di Dio per la tua vita.
Amen.
Ecco perché Gesù non poteva dire tutto ai suoi discepoli, perché la loro mente non era ancora stata rinnovata, perché non avevano ancora ricevuto lo Spirito Santo. Ma è la quanto è straordinario appena arriva un pensiero, se qualcuno ti dice una cosa, sentiamo dai giornali costantemente cosa c'è crisi. Ok? Oggi dicono le persone dicono che c'è crisi anche se hanno i soldi.
Sì, è vero.
Perché è entrato nel linguaggio e ha corrotto, dice Paolo, ha corrotto la nostra mente. E siccome dobbiamo adeguarci al sistema del mondo, o stare buono,
lamenti.
Anche se hai soldi, anche se stai benissimo, vai da commercianti le cui attività stanno andando benissimo. Ieri sera con Mary eravamo a mangiare in un ristorante, era strapieno, strapieno. Come va? Come stanno nel ristorante?
C'è crisi.
Ma
andiamo.
Ma, cioè, tu stasera guadagnerai almeno 10.000 euro in una serata e dici ma? E quindi il concetto è che ti arriva un'idea, ti arriva un pensiero, ti arriva una notizia, il tuo datore di lavoro ti dice stiamo facendo taglio del personale, fra qualche mese lei sarà a casa. Questo pensiero può essere processato in un modo come in un altro modo. In un modo è non c'è più speranza per me, ora mi troverò in mezzo alla strada, chissà come farò per andare a campare. Oppure un altro modo di dire Dio sta chiedendo questa porta e Dio ne sta aprendo un'altra che è migliore, che mi darà uno stipendio maggiore, che mi darà più soddisfazione. Qual è la differenza? Non sta nell'evento, ma nella interpretazione dell'evento, e dall'interpretazione tu dichiari quello che sarà il tuo futuro.
Amen.
Ora, abbiamo parlato di evento, interpretazione dell'evento e dichiarazione finale, quindi l'evento che accade, ok? Interpretazione dell'evento. Quindi in un modo o in un altro ci stiamo ponendo quasi come delle persone che subiscono gli eventi, qualunque essi siano, abbiamo, grazie a Dio, l'opportunità di interpretarli. Ma facciamo un altro passo in avanti e con questo finiamo. E se nel nome di Gesù avessimo l'opportunità di determinare noi gli eventi?
Sarebbe una cosa... Però è possibile. Con la nostra bocca.
Certo.
Per chi crede.
Questo è quello che ci insegna la scrittura. Tutto quello che voi avrete legato sulla terra sarà legato nei cieli. Tutto quello che avrete sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Ciò significa non vivere la vita più subendola, ma creandola. E se Dio ti avesse dato l'autorità di determinare non tutti gli eventi, perché non possiamo determinare tutti gli eventi, alcuni eventi accadono perché non succedono, perché non dipendono da noi, quindi a noi sta la giusta interpretazione, interpretare gli eventi. Ma se su certe cose potessimo avere l'autorità di determinare gli eventi, qualcuno ad esempio un giorno ha detto la migliore guarigione è quella che non devi ricevere mai. Perché molti credono nella guarigione, ma non tutti credono nella salute. Molti credono nella provvidenza, ma non tutti credono nell'abbondanza. Comprendete? È un passo superiore dove ci spingeremo oltre fra qualche settimana. Cioè, la vita non devi semplicemente riceverla o subirla, la puoi aggredire determinate cose e fare in modo che sia tu a determinare che certi eventi accadano.
Però sempre c'è la sua volontà.
Chiaramente stiamo parlando della volontà di Dio, quindi tutto quello che riguarda il nostro bene, la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Cioè No. Voglio concludere con Efesini.
È vero,
la parola è vita. Agata, tu stai facendo una domanda?
Sì, stavo riflettendo.
Rispetto
all'interpretare, no?
Sì.
Nel modo giusto le cose. Cioè, riceverla, interpretarla nel modo giusto, quindi rinnovare la mente in questo senso. Ma una volta che magari ci alleniamo a interpretarla sempre più nel modo giusto, questo diventerà il nuovo modo automatico?
Assolutamente. Diventerà la nostra fortezza.
Appunto. Buona.
Diventa lo
stile. Quindi anche questo diventerà automatico.
Ecco, perché le fortezze non sono necessariamente negative. Le fortezze sono il risultato di pensieri che poi hanno sviluppato argomentazioni e che poi diventano uno stile di vita. Cioè non devi essere più insegnata a fare determinate cose, no? Come il camminare diventa una cosa automatica, non una volta che lo impari. Capitolo 4 Efesini, concludiamo con questo versetto da 20 a 24. Efesini 4 da 20 a 24. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo. Versetto 20. Mi ricordo Davide Ciaccio un giorno insegnò in via Mascagna su questo. Nel 90, credo nel 91, 90-91 addirittura. E io la prima volta ritornò a predicare in via Mascagna dopo che se n'era andato. La prima volta quando ritornò. No, ritornò, ma dove i rapporti poi con Fratello Filippo furono un po' si allentarono, grazie a Dio. Mi ricordo ancora quella predica quando lui predicò su questo verso, su Efesini 4:20, e lui disse una cosa bellissima, disse: Cristo non è soltanto il nostro maestro, ma Cristo è anche la nostra materia da imparare. Cristo è colui che noi impariamo ogni giorno. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo. nel testo greco significa imparato Cristo. Seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in lui secondo la verità che è in Gesù, per spogliarvi, per quanto riguarda la condotta di prima, dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze e della seduzione, per essere rinnovati nello
spirito,
nello spirito della vostra mente, per essere rivestiti dall'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e nella santità della verità. Questo versetto è abbastanza per demolire il concetto della nuova nascita che c'è nella Chiesa Evangelica, per come ci è stato sempre insegnato. La nuova nascita che viene dalla nascere di acqua
e
di spirito. L'acqua che rappresenta la parola, Gesù è la parola, ma tutto quello che lui dice attraverso il suo spirito. Ed è questo che ci fa nascere costantemente, continuamente, e ci rinnova costantemente e continuamente, e che ci porta ad un cambiamento costante e continuo. Dicevamo che cosa significa la parola rinnovare: significa ripetere con intensità una costante inversione nel modo di pensare. Ogni volta che tu hai una trasformazione, che c'è un cambiamento a tappe, è come una gravidanza e un parto, è come il dolore di una nascita, ed è, stai nascendo di nuovo costantemente a qualcosa di nuovo che Dio sta portando nella tua vita. Cercherò di spiegarlo meglio la prossima volta, ma Paolo dice qua in Efesini 4: essere rinnovati nello spirito della vostra mente, per essere rivestiti dell'uomo nuovo. Quindi non è qualcosa che succede una volta, ma è un costante e continuo processo. Sono dei sinonimi che vengono utilizzati. Gesù, quando parla a Nicodemo, gli dice nascere dall'altro, dall'alto. Quando Gesù parla ai suoi discepoli e dice se non vi convertite, non diventate come piccoli fanciulli, non entrate nel regno dei cieli. A Nicodemo disse: se non nasci di nuovo non entri nel regno dei cieli. Poi agli altri diceva: se non diventate come piccoli fanciulli non entrate nel regno dei cieli. Se non cambiate, se non rinnovate lo spirito della vostra mente per rivestire l'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e nella santità della verità. Ed è un costante e continuo processo di cambiamento che porta le nostre vite a non... è impossibile inorgoglirsi. Perché quando pensi di essere arrivato, scopri che sei all'inizio. Perché proprio quella... Quanti anni hai? Quanti anni hai?
8.
No, quanti anni hai? Dai. Quanti anni hai?
30.
Che ne hai? 38. Ma li hai fatti o li hai compiuti?
Ah.
Vedete il concetto del io devo fare fra qualche settimana, devo fare 49 anni. Quanti anni hai? 49, no, li hai compiuti 49, perché appena fai il 49 scatta il 50esimo. Quando tu arrivi ad una tappa, automaticamente inizia un'altra. Quindi quello che tu pensi che sia il tuo punto di arrivo, in realtà è diventato il tuo punto di inizio. E comprendete, per favore, seguitemi un attimo. Nel momento in cui hai compiuto un cambiamento nella tua vita, hai dato inizio ad un altro. Che ore sono? Sono ora le 8 e 10, stiamo andando verso le 9, ma quando arriveremo alle 9 scatta l'orario per arrivare verso le 10. Quindi ciò che per noi rappresenta una meta in realtà diventa sempre un punto di partenza. Ecco perché, avendo questo principio, non possiamo mai inorgoglirci, perché costantemente andiamo cambiando, andiamo a rinnovarci, perché il rinnovamento costante e continuo ci riporta ad una nuova tappa. Quando scatta la nuova tappa inizia di nuovo un processo, perché tu non smetterai mai di crescere, non smetterai mai di cambiare, non smetterai mai di rinnovarti. E questo orario, questo tempo che scorre e che ci porterà alle ore 24, chiude un giorno, ma automaticamente ne starà aprendo un altro. Ed è questo dove Cristo ci sta portando. Cristo non ci sta portando da qua. Cristo ci sta facendo, sta chiudendo un ciclo. Noi stiamo andando da dove siamo partiti. Lui sta portando l'umanità da dove è iniziata, da dove è stata creata. Questo famoso e fantomatico regno dei cieli di cui si parla non è altro che la creazione restaurata e ristabilita.
Bellissimo.
Non abbiamo scampo. Però non possiamo. Pensate un attimo alla nostra vita. Siamo nati piangendo, ce la facevamo addosso ed eravamo incapaci di intendere di volere finché qualcuno non ci ha aiutato. Siamo arrivati alla nostra indipendenza, andiamo verso la vecchiaia e ritorneremo ad essere come dei bambini. Che lo vogliamo o no?
E abbiamo bisogno
di qualcuno che ci sostiene, di qualcuno che ci sta accanto, di qualcuno che ci faccia ragionare. È così, è una, appena arriveremo a questa tappa, i vari cambiamenti, concludo, appena arriverà il momento in cui c'è un cambiamento nella tua vita, non bloccarti e non fermarti, perché Dio ne ha appena iniziato. Ah, finalmente ci possiamo riposare ai nostri allori, no? Non hai capito niente, si è concluso un ciclo. Finalmente ho la casa, ora me la posso godere. No, finalmente la puoi mettere a disposizione. Inizia un ciclo. La casa va messa, inizia un altro ciclo. Non sei il proprietario, sei l'amministratore della tua casa. Nel senso che tutto quello che abbiamo e che è un dono da parte di Dio, e in realtà noi non siamo i proprietari, siamo amministratori, per gestire al meglio i doni che Dio ci ha dato, come i nostri soldi, come i nostri figli, come le nostre risorse, come tutto quello che abbiamo. Lo dobbiamo gestire sulla base di una guida specifica.
Non ci ha dato la possibilità di comprarlo, però come ce l'ha data ce la può togliere.
No. Assolutamente no. Questa, vedi, questo è il format, questa è la cultura che ci è stata insegnata. Dio dà, Dio toglie. Questa è una delle più grandi bugie che ci è stata insegnata, perché Dio dà, ma non toglierà mai.